Natalia Ginzburg. Un interno di famiglia. Da Lessico familiare. Nella mia casa paterna, quando ero ragazzina, a tavola, se io o i miei fratelli rovesciavamo il bicchiere sulla tovaglia o lasciavamo cadere un coltello, la voce di mio padre tuonava: «Non fate malagrazie!» Se inzuppavamo il pane nella salsa, gridava: «Non leccate i piatti! Non fate sbrodeghezzi! Non fate potacci!» Sbrodeghezzi e potacci erano, per mio padre, anche i quadri moderni, che non poteva soffrire. Diceva: «Voi altri non sapete stare a tavola, non siete gente da portare nei loghi!» E diceva: «Voi altri, che fate tanti sbrodeghezzi, se foste a una table d'hôte, in Inghilterra vi manderebbero subito via!» Aveva dell'Inghilterra la più alta stima. Trovava che era nel mondo il più grande esempio di civiltà. Soleva commentare a pranzo le persone che aveva visto nella giornata. Era molto severo nei suoi giudizi e dava dello stupido a tutti. Uno stupido era per lui un sempio. «M'è sembrato un bel sempio», diceva commentando qualche sua nuova conoscenza. Passavamo sempre l'estate in montagna. Prendevamo una casa in affitto per 3 mesi, da luglio a settembre. Di solito erano case lontane dall'abitato e mio padre e i miei fratelli andavano ogni giorno col sacco da montagna sulle spalle a far la spesa in paese. Non c'era sorta di divertimenti o distrazioni. Passavamo la sera in casa, attorno alla tavola, noi fratelli e mia madre. Quanto a mio padre, se ne stava a leggere nella parte opposta della casa e di tanto in tanto s'affacciava alla stanza dove eravamo raccolti a chiacchierare e a giocare. S'affacciava sospettoso, accigliato, e si lamentava con mia madre della nostra serva Natalina, che gli aveva messo in disordine certi libri. «La tua cara Natalina», diceva. «Una demente», diceva, incurante del fatto che la Natalina in cucina potesse udirlo. D'altronde, alla frase «quella demente della Natalina», la Natalina c'era abituata e non se ne offendeva affatto. A volte la sera in montagna mio padre si preparava per gite o ascensioni. Inginocchiato a terra, ungeva le scarpe sue e dei miei fratelli con del grasso di balena. Pensava che lui solo sapeva ungere le scarpe con quel grasso. Poi si sentiva per tutta la casa un gran rumore di ferraglia. Era lui che cercava i ramponi, i chiodi, le picozze. «Dove avete cacciato la mia picozza?» tuonava. «Lidia! Lidia! Dove avete cacciato la mia picozza?» Partiva per le ascensioni alle 4 del mattino, a volte solo, a volte con guide di cui era amico, a volte con i miei fratelli. E il giorno dopo le ascensioni era, per la stanchezza, intrattabile. Col viso rosso e gonfio per il riverbero del sole sui ghiacciai, le labbra screpolate e sanguinanti, il naso spalmato di una pomata gialla che sembrava burro, le sopracciglia aggrottate sulla fronte solcata e tempestosa. Mio padre stava a leggere il giornale senza pronunciare verbo. E bastava un non nulla a farlo esplodere in una collera spaventosa. Al ritorno dalle ascensioni con i miei fratelli, mio padre diceva che i miei fratelli erano dei salami e che nessuno dei suoi figli aveva ereditato da lui la passione della montagna, escluso Gino, il maggiore di noi, che era un grande alpinista e che insieme a un amico faceva punte difficilissime. Di Gino e di quell'amico mio padre parlava con una mescolanza di orgoglio e di invidia e diceva che lui ormai non aveva più tanto fiato perché andava invecchiando. Questo mio fratello Gino era del resto il suo prediletto e lo soddisfaceva in ogni cosa. Si interessava di storia naturale, faceva collezioni di insetti e di cristalli ed altri minerali ed era molto studioso. Gino si iscrisse poi in ingegneria e quando tornava a casa dopo un esame e diceva che aveva preso un 30, mio padre chiedeva: «Com'è che hai preso 30? Com'è che non hai preso 30 e lode?» E se aveva preso 30 e lode, mio padre diceva: «Ma era un esame facile!» In montagna, quando non andava a fare ascensioni o gite che duravano fino alla sera, mio padre andava però tutti i giorni a camminare. Partiva al mattino presto, vestito nel modo identico di quando partiva per le ascensioni, ma senza corda, ramponi o picozza. Se ne andava spesso da solo, perché noi e mia madre eravamo, a suo dire, dei poltroni, dei salami. Se ne andava con le mani dietro la schiena, col passo pesante delle sue scarpe chiodate, con la pipa fra i denti. Qualche volta obbligava mia madre a seguirlo. «Lidia! Lidia!» tuonava al mattino. «Andiamo a camminare, se no ti impigrisci a star sempre sui prati!» Mia madre allora, docile, lo seguiva. di qualche passo più indietro col suo bastoncello, il golf legato sui fianchi e scrollando i ricciuti capelli grigi che portava tagliati cortissimi, benché mio padre ce l'avesse molto con la moda dei capelli corti, tanto che le aveva fatto, il giorno che se li era tagliati, una sfuriata da far venir giù la casa. «Ti sei di nuovo tagliati i capelli! Che asina che sei!» le diceva mio padre ogni volta che lei tornava a casa dal parrucchiere. Asino voleva dire, nel linguaggio di mio padre, non un ignorante, ma uno che faceva villanie o sgarbi. Noi suoi figli eravamo degli asini, quando parlavamo poco o rispondevamo male. «Ti sarai fatta mettere su dalla Francis!» diceva mio padre a mia madre, vedendo che s'era ancora tagliata i capelli. Difatti questa Francis, amica di mia madre, era da mio padre molto amata e stimata, fra l'altro essendo la moglie di un suo amico d'infanzia e compagno di studi. Ma aveva, agli occhi di mio padre, il solo torto d'aver iniziato mia madre alla moda dei capelli corti. La Francis andava spesso a Parigi, avendo là dei parenti, ed era tornata da Parigi un inverno dicendo: «A Parigi si usano i capelli corti, a Parigi la moda è sportiva». «A Parigi la moda è sportiva», avevano ripetuto mia sorella e mia madre tutto l'inverno, rifacendo un po' il verso alla Francis che parlava con l'R. Si erano accorciate tutti i vestiti e mia madre si era tagliata i capelli. Mia sorella no, perché li aveva lunghi fino in fondo alla schiena, biondi e bellissimi, e perché aveva troppa paura di mio padre. La Paola era innamorata di un suo compagno d'università. Giovane piccolo, delicato, gentile, con la voce suadente. Facevano insieme passeggiate sul lungo Po e nei giardini del Valentino e parlavano di Proust, essendo quel giovane un proustiano fervente. Anzi, era il primo che avesse scritto di Proust in Italia. Scriveva quel giovane racconti e saggi di critica letteraria. Io credo che la Paola si fosse innamorata di lui perché lui era l'esatto contrario di mio padre. Così piccolo, così gentile, con la voce così dolce e suadente, e non sapeva nulla a proposito della patologia dei tessuti e non aveva mai messo piede su un campo di ski. Mio padre venne a sapere di quelle passeggiate e andò in furia. Prima di tutto perché le sue figlie non dovevano passeggiare con uomini e poi perché per lui un letterato, un critico, uno scrittore rappresentava qualcosa di spregevole, di frivolo e anche di equivoco. Era un mondo che gli ripugnava. La Paola tuttavia continuò lo stesso quelle passeggiate, nonostante il divieto di mio padre, e la incontravano a volte i Lopez o altri amici dei miei genitori e lo raccontavano a mio padre sapendo del suo divieto. Quanto a Terni, lui se la incontrava non andava certo a dirlo a mio padre perché la Paola si era confidata con lui sul divano in segreti bisbigli. Mio padre urlava a mia madre: «Non lasciarla uscire! Proibiscile di uscire!» Mia madre, anche lei non era contenta di quelle passeggiate e anche lei di quel giovane diffidava, perché mio padre aveva contagiato a lei una confusa, oscura repulsione per il mondo dei letterati, mondo in casa nostra sconosciuto, dato che non entravano da noi che biologi, scienziati o ingegneri. Inoltre mia madre era molto legata alla Paola e prima che la Paola avesse quella storia con quel giovane, usavano girare a lungo loro due insieme per la città e guardare nelle vetrine i vestiti di seta pura, che né l'una né l'altra potevano comperarsi. Adesso, di rado, la Paola era libera di uscire con mia madre e quando era libera e uscivano chiacchierando a braccetto, finivano poi col parlare di quel giovane e tornavano a casa arrabbiate l'una con l'altra. Perché mia madre non accordava a quel giovane, che del resto conosceva appena, tutta la simpatia e la cordialità che la Paola esigeva. Ma mia madre era del tutto incapace di proibire qualcosa a qualcuno. «Non hai autorità!» le urlava mio padre svegliandola nella notte e d'altronde aveva dimostrato di non avere grande autorità neppur lui, perché la Paola continuò per anni a passeggiare con quel giovane piccolo e smise quando la cosa si spense da sola, a poco, come si spegne il lume d'una candela. E non per volontà di mio padre, ma del tutto al di fuori dei suoi urli e delle sue proibizioni. Le furie di mio padre si scatenavano, oltre che sulla Paola e il giovane piccolo, anche sugli studi di mio fratello Alberto, il quale, invece di fare i compiti, andava sempre a giocare a football. Mio padre, fra gli sport, ammetteva soltanto la montagna. Gli altri sport gli sembravano o mondani e frivoli, come il tennis, o noiosi e stupidi, come il nuoto, dato che lui aveva in odio il mare, le spiagge e la sabbia. Quanto al football, lo calcolava un gioco da ragazzacci di strada e non lo annoverava nemmeno fra gli sport. Gino studiava bene e così pure Mario. La Paola non studiava, ma a mio padre non gliene importava. Era una ragazza e lui aveva l'idea che le ragazze, anche se non hanno tanta voglia di studiare, non fa niente, perché poi si sposano. Così, di me, non sapeva neppure che non imparavo l'aritmetica. Solo mia madre se ne disperava, dovendo insegnarmela. Alberto non studiava affatto. E mio padre, male abituato dagli altri suoi figli maschi, quando lui gli portava a casa una brutta pagella o era sospeso da scuola per indisciplina, veniva colto da una collera spaventosa. Mio padre era preoccupato per l'avvenire di tutti i suoi figli maschi e svegliandosi la notte diceva a mia madre: «Cosa farà Gino? Cosa farà Mario?» Ma nei riguardi di Alberto, che andava ancora al ginnasio, mio padre non era preoccupato, era addirittura in preda al panico. «Quel mascalzone di Alberto! Quel farabutto di Alberto!» Non diceva neppure quell'asino di Alberto, perché Alberto era più che un asino. Le sue colpe sembravano a mio padre inaudite, mostruose. Alberto passava le giornate o sui campi di football, da cui tornava sudicio, a volte con le ginocchia o la testa insanguinate e bendate, o in giro con i suoi amici, e rientrava sempre tardi a pranzo. Mio padre si sedeva a tavola e cominciava a sbattere il bicchiere, la forchetta, il pane, e non si sapeva se ce l'aveva con Mussolini o con Alberto che non era ancora rientrato.